L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati. Dunque continua il valzer delle panchine, tanti cambiamenti sulle panchine per il prossimo anno dopo il clamoroso dietrofront di Aurelio De Laurentiis, che dopo le chiacchierate con Vincenzo Italiano ha fatto prevalere quella passione che forse non era mai sopita di poter avere un giorno sulla panchina del Napoli. Massimiliano Allegri sceglie appunto l'ex allenatore del Milan e della Juventus e sarà lui il prossimo allenatore del Napoli. Vincenzo Italiano, che nel frattempo si era liberato dal Bologna, resta senza panchina, ma magari potrebbe esserci qualche possibilità intrigante anche nel suo futuro. Nel frattempo il Bologna deve sostituire Vincenzo Italiano. Per adesso Domenico Tedesco sembra il prescelto, parti al lavoro per cercare l'intesa, e nel frattempo ci sarà il famoso incontro nella giornata del ricordo della strage della Isel. Dopo il ricordo della strage della Isel, l'incontro tra Spalletti, come lì probabilmente ci sarà anche John Elkann, e bisognerà svolgere una matassa complicata in casa Juventus. Nel frattempo si guarda anche al campo, con l'Inter che prova a studiare le mosse per arrivare a Palestra. L'ideale sarebbe inserire Frattesi come contropartita. Insomma, ci sono tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani, e oggi buongiorno, anche se non è martedì ma è venerdì, al nostro Luca Marchetti Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato, buongiorno.
Ciao Enzo, come se lo fosse, no?
Martedì? È come se lo fosse, però diciamo che quando poi c'è un mercato che impazza così ogni giorno è intrigante. Martedì. Ci siamo salutati con Allegri sulla panchina del Milan, se non sbaglio. Ci ritroviamo con Allegri sulla panchina del Napoli una settimana.
Beh, anche perché sulla panchina del Napoli ci è andato ieri.
Esatto. Però quindi, le cose cambiano da un momento all'altro. Senti, ti chiedo cosa ne pensi. Perché ti dico, ho passato la serata a cercare di consolare, non ho capito perché poi tifosi del Napoli, parenti, tifosi napoletani, colleghi, tifosi del Napoli, tutti quanti avviliti per l'arrivo di Allegri. Io non riesco a capire questa mancanza di fiducia in un allenatore che sicuramente col Milan ha fallito, ma credo che abbia fallito il Milan, così come se Spalletti ha fallito, Tudor ha fallito, Motta ha fallito anche la Juventus. Non si può pensare che soltanto un allenatore sia responsabile di tutto. E mi ritorna in mente anche quando Allegri, subentrando proprio ad Antonio Conte alla Juventus, cosa che adesso ha fatto al Napoli, arrivò tra fischi e pernacchi e vinse 5 scudetti di fila. Quindi intanto raccontami se secondo te, da quello che avevate elaborato, da quello che avevate raccolto, in realtà Allegri era sempre davanti a Italiano nelle idee di De Laurentiis, o se c'è stato un sorpasso all'ultimo momento.
No, c'è stato un sorpasso e un controsorpasso. C'è stato un sorpasso di Italiano e un controsorpasso poi di Allegri. Perché Allegri è sempre stato nei pensieri del Napoli, peraltro anche Italiano, perché bisogna dirlo, anche Italiano ciclicamente è rientrato nei pensieri di De Laurentiis. Però diciamo che il candidato a sostituire Conte era stato Allegri, il primo candidato era stato Allegri, quello con cui il Napoli aveva cominciato ad approcciare con più frequenza, direi, no? Mentre con Italiano chiaramente la chiacchiera c'è stata, ci mancherebbe pure, parlo prima della fine del campionato, sì. Però era una situazione che il Napoli teneva calda, con cui si è sempre tenuto in contatto. Però ecco, diciamo che l'erede in un primo momento sembrava essere proprio Allegri. Poi è successo che il Milan non si è qualificato, il finale di stagione di Allegri non ha fatto venire dei dubbi fondamentalmente al Napoli, a De Laurentiis, come è normale, io penso che sia, no? Perché poi il risultato chiaramente influisce anche sulle scelte che si possono fare, sì. Bisogna prenderlo in considerazione. E quindi ha ripreso quota la figura di Italiano. Sai benissimo che c'è stato un incontro con il suo entourage per trovare un accordo che era stato di fatto trovato, e poi però è successo che nelle more di questa discussione ci sono state delle incomprensioni, si è perso tempo. Nel frattempo questo tempo è servito per la riflessione ulteriore da De Laurentiis, si è andato a limare il contratto anche con Allegri, e quindi questo testa a testa, mentre Italiano riscindeva a Bologna e lo avrebbe fatto a prescindere dal Napoli, perché mi pare evidente questo, visto che sarà poi Allegri allenatore del Napoli, c'è stato questo controsorpasso. Io capisco la reazione di pancia dei tifosi del Napoli, perché negli ultimi anni Allegri intanto ha fatto discutere molto, alle volte ha ragione, alle volte a sproposito, con secondo me un'energia eccessiva, quasi con una presa di posizione preconcettuale sia da una parte che dall'altra, che alimenta una narrazione che secondo me non è pienamente centrata su Allegri. Che Allegri non faccia un gioco spumeggiante, io penso che questo sia sotto gli occhi di tutti, come ha detto recentemente Velasco, ma come io sostengo, ma non perché l'ha sottolineato Velasco, perché lo dicevo io, anzi sai, è esattamente il contrario. Io non conosco nessun allenatore che scende in campo e pensa di pareggiare o perdere le partite, tutti giocano per vincere. Allegri è il suo stile, alcuni dei suoi detrattori, quelli anche più feroci, pensano che sia uno stile ormai obsoleto. Io non lo ritengo, io penso che non sia uno stile divertente, ma questo poco conta.
Certo.
Nel senso, conta però abbastanza per il pubblico, quindi se i tifosi possono non essere contenti di quello che vedono, chiaramente lo dicono.
Certo.
No? Poi dopo bisognerà capire se preferiscono continuare ad essere competitivi oppure magari pensare di esserlo in un altro modo, perché il Napoli secondo me sarebbe stato competitivo anche con l'italiano, intendiamoci, non è che l'italiano non è competitivo, ma magari con un pizzico di esperienza in meno. E secondo me nella scelta di Allegri, queste sono considerazioni che abbiamo fatto ad alta voce e continuiamo a fare, ha influito anche il fatto che lo stile, l'approccio di Conte è stato un approccio totalizzante a Napoli. Allegri, che è un grande gestore di gruppi, molto meno invasivo da questo punto di vista di Conte, può rappresentare un cambiamento nella testa dei giocatori che può essere fruttuoso per il Napoli, no? Perché dopo una grande pressione come quella che metteva Conte, oggi arriva un allenatore che invece la pressione se la tira su di sé principalmente, cerca di far star bene il gruppo. L'altro aspetto che secondo me è stato tenuto in considerazione sull'esperienza, non è tanto l'esperienza sul campo, perché io credo sinceramente che Italiano sia assolutamente pronto per una grande squadra, lo dimostra la sua carriera, perché dove ha fatto bene, è riuscito a ottenere dei risultati straordinari a Firenze e a Bologna, facendo addirittura vincere il Bologna, una coppa che mancava da 50 anni, però il rapporto con De Laurentiis è un tema a Napoli.
Sì.
Conte in questi due anni lo ha gestito molto bene. Allegri io penso che sia in grado di gestirlo. Allegri è uno che comunque ha lavorato con grandi presidenti, anche con personalità importantissime, vedi Berlusconi o lo stesso Agnelli, ha imparato a navigare in acque anche turbolente. Italiano, perché ha sempre fatto molto bene, meno. Questo è un altro aspetto secondo me da tenere in considerazione. Però è anche vero, questo va sottolineato nel nostro racconto, che Italiano avrebbe avuto una proposta di gioco diversa rispetto a quella che avrà adesso il Napoli con Allegri. Una proposta di gioco forse più moderna, sicuramente, no? Più votata all'attacco, certamente, con alcune situazioni che poi però sono state criticate, no?
Sì.
Perché sai benissimo, sì, quante gliel'hanno dette Italiano per, sì, le difese che ha fatto troppo alte nelle finali di Conference League o di Coppa Italia con la Fiorentina, no? Perché poi dopo se vinci sei un eroe, se perdi sei un non diciamo la parolaccia, un fesso, no? Quindi purtroppo il risultato governa sempre il discorso. È vero che il finale di campionato di Allegri, così come quello di Spalletti, sono stati disastrosi. Io però non penso che un finale di campionato possa mettere in discussione la carriera di un allenatore, sicuramente la può dipingere meglio o peggio, si può parlare secondo me di fallimento sportivo di Milan soprattutto e di Juve, se la Roma non fosse andata in Champions League non avremmo parlato di fallimento sportivo, quando magari le difficoltà sono state simili o le stesse. Perché poi alla fine si sono giocate il posto in Champions League queste squadre qui avendo delle difficoltà durante l'anno, no?
Sì.
Chi ce l'ha avuta prima, chi ce l'ha avuta dopo, ma queste tre squadre no. L'unica che ha fatto veramente il massimo di quelle che sono in quella zona di classifica è stato il Como, per cui se il Como non fosse andato in Champions League sarebbero stati applausi lo stesso, sono ancora più forti adesso, no?
Sì.
però sai benissimo che la narrazione cambia rispetto al risultato che ottieni. Allora, a me piacerebbe questo, tutto questo discorso, siamo partiti da Allegri per finire sui verdetti del campionato, che il risultato condizionasse i nostri racconti, perché è giusto che sia così, perché se la Juventus o il Milan non vanno in Champions League, chiaramente dobbiamo parlare di fallimento sportivo, ma che non fosse l'unico metro di giudizio.
Esatto, poi credo
perché
che
poi non si, come dicevi te, se non si va in Champions o se un allenatore è bravo o meno, non è che può dipendere da uno o due punti in classifica, no? Cavolo, ci sarà la responsabilità anche dei giocatori, della società, dei dirigenti nella gestione della stagione, perché se no, ragazzi, allora diamo tutto in mano agli allenatori, però glielo diamo nel bene e nel male.
Certo, certo, certo.
Allora, se l'allenatore deve essere l'unico responsabile, a me va anche bene, però allora decide lui i giocatori, decide lui i bilanci e decide lui, che ne so, le scelte che si fanno in campo. Quando invece, purtroppo, per fortuna, alle volte le scelte le fanno i giocatori, per fortuna o purtroppo alle volte le scelte le fanno i dirigenti, per quanto riguarda i giocatori e così via, o i presidenti per quanto riguarda il budget, perché se no è tutta colpa degli allenatori, allora è anche tutto merito. Cioè, purtroppo invece c'è una responsabilità in tutto, secondo me. Quindi Allegri non è il male assoluto.
No,
ha fatto male quest'anno? Sì, ha fatto male. La seconda parte della stagione del Milan è stata inguardabile. E questo io penso che nessuno possa metterlo in dubbio, no?
No.
Sono state delle problematiche che Allegri non è riuscito a risolvere, che forse non ha saputo risolvere a causa anche del suo modo di essere come allenatore. Ma il Milan, che non va in Champions League, non ci è andato neanche l'anno scorso, l'anno scorso non è proprio andato manco in Europa, non ha neanche sfiorata la Champions League, per cui qualche merito Allegri per averla sfiorata ce l'ha o no? Magari stavano overperformando la prima parte e hanno underperformato la seconda. Vogliamo capire perché è successo questo. Io quindi, se dovessi consolare i tifosi del Napoli per una scelta che magari non condividono, direi questo. Detto questo, è un rischio, perché Allegri nelle ultime due esperienze che ha avuto con grandi squadre ha comunque faticato un po'.
Questo
è vero,
vero
che la Juventus è arrivata alla Coppa Italia, ma la qualificazione in Champions League è stata un po' farraginosa, non c'è stata quella competitività che pensavamo con i primi posti della classifica, così come quest'anno lo è stata soltanto per metà stagione. È un po' di rischio, cioè. Però il Napoli è una squadra forte, secondo me è più forte del Milan.
Secondo me più forte anche del, cioè, secondo me si vede dai risultati, anche più forte della Juventus. Perché ti ho fatto questo paragone?
Sì, sì.
Perché le ultime due esperienze che ha fatto Allegri l'ha fatta sulla panchina della Juve e del Milan. Alla Juve tu sai bene il secondo triennio che cosa è successo, cioè Allegri si è dovuto sobbarcare una società che non c'era più, un CDA dimissionario, lui che doveva andare a prendere le magliette dallo spogliatoio per mettere addosso ai calciatori, letteralmente, che ricordiamo bene quelle scene, il pianto di Empoli lo ricordiamo bene quando vennero ridati 10 punti di penalità a ridosso della partita e poi il crollo psicologico anche suo e della squadra, nonostante questo la vittoria della Coppa Italia, il litigio in campo con Giuntoli perché si è sentito scaricato nel peggior modo dalla società, quel godersi la tifoseria della Juventus, poi andare via, risoluzione del contratto, va al Milan in una società che perlomeno è sembrata un po' confusionaria nell'organizzazione anche di questa stagione, si è preso le sue responsabilità, anche lui ha commesso degli errori, probabilmente il suo calcio, come dicevi tu, è un calcio forse un po' retro che potrebbe non funzionare, ma potrebbe anche funzionare, però, e questa è la chiusura del ragionamento, adesso va in una squadra perfettamente strutturata come il Napoli, perché il Napoli in questo momento rispetto a Juve e Milan ha una società forte,
una
solida, apparecchiata, e c'è anche la squadra.
Ha una grande occasione di riscatto, penso che sia andato anche per questo motivo Allegri, perché aveva ancora un anno di contratto con il Milan, al di là del licenziamento, ha la voglia di mettersi di nuovo in discussione. Ripeto, questo non solleva Allegri dalle sue responsabilità, ma lui non si è neanche tolto dalle sue responsabilità, come Spalletti, non è che se le sono prese. Io penso che sono uomini in grado di prendersi le loro responsabilità, sia Spalletti che Allegri. Hanno sicuramente sbagliato la gestione di alcuni punti critici o di alcuni momenti, o anzi meglio, non sono riusciti a correggere, perché adesso sinceramente, Enzo, ma vogliamo veramente pensare che Allegri e Spalletti non sapessero cosa stesse succedendo in quel momento alle loro squadre? Lo sapevamo noi?
No,
dal
certo.
Divano di casa nostra?
Certo.
Cioè, non ci sono riusciti. Sicuramente è una loro responsabilità, perché è il loro lavoro, perché sono dei professionisti straordinari e perché hanno dimostrato di saperlo fare, sono stati più bravi altrove. Gasperini è stato più bravo non perché è andato in Champions League, ma perché nel momento di difficoltà è riuscito a venirne fuori, e ne è riuscito a venire fuori con un grande finale di campionato. Ciao. Quella è stata la forza di Gasperini, secondo me, quest'anno. Ecco perché Gasperini quest'anno è stato più bravo di Spalletti e di Allegri, perché in una situazione societaria simile a quella della Juventus e del Milan, lasciando perdere le responsabilità e i motivi per cui si è arrivata a una grande frizione fra il direttore sportivo, fra l'area sportiva e fra la società generalmente, perché nel Milan non c'era una problematica con l'area sportiva, è riuscito a venirne fuori. Però non è che gli altri sono dei fessi perché non sono andati in Champions League.
No, io poi, a proposito di Gasperini, stato bravo, eccetera, io però qua mi collego alla Juventus e ti dico, è stata brava anche la proprietà, perché nessuno avrebbe mai potuto immaginare e nessuno pensa ancora tutt'oggi che Claudio Ranieri possa essere stato un problema per la Roma. Tutt'altro, Claudio Ranieri ha preso la Roma quasi retrocessa, l'ha portata quasi in Champions League l'anno scorso, entra nella Roma per dare romanità, organizzazione eccetera, sceglie, probabilmente non lui da quello che ha detto, però insieme alla società Gasperini, si va avanti con qualcosa che evidentemente non funziona, poi si capisce cos'è che non funziona, il rapporto tra i due, allora la proprietà prende una decisione, o l'uno o l'altro, tutti e due no. Via Claudio, con tutti gli onori, Ranieri, con tutti gli onori del caso, eccetera, lo si saluta, magari esce anche qualche polemica, ma non importa, scegliamo uno dei due, scegliamo Gasperini. Gasperini fa volare la Roma in Champions League, evidentemente ha funzionato, come ha funzionato il mercato fatto a gennaio, tu già sai dove voglio arrivare. Perché alla Juventus invece c'è un conflitto abbastanza evidente, non risolto ad oggi, che è quello tra Comolli e Spalletti, poi si incontreranno oggi, si può da una discussione trovare una via comune, certamente tra persone intelligenti può essere fatto, ma se due professionisti hanno idee diametralmente opposte sul come scegliere i giocatori e come organizzare il mercato e magari non si trovano su tante cose, questo può essere un problema da dover risolvere il resto in casa Juventus prima di avviare una prossima stagione che rischia di essere complicata come quella che si è conclusa, o sbaglio?
Allora, non è così rosea, secondo me, come l'hai vista, come l'hai riassunta, diciamo, a Roma, probabilmente non è così profonda la frattura come era a Roma invece alla Juventus, se si è arrivati a un tentare di arrivare a un accordo rischioso, un accordo di convivenza. È chiaro che ci sono state delle frizioni, quando uno non raggiunge l'obiettivo poi dopo volano le parole, no? Se lo raggiungi dici vabbè, allora questa è la base, andiamo avanti. Non è stato raggiunto, ci sono delle problematiche chiaramente da affrontare. Io credo che verranno ridisegnati un pochino gli equilibri in casa Juventus, non toccheranno Spalletti come lì, ma magari sotto qualcosa verrà cambiato, magari Spalletti avrà più voce in capitolo. Perché lo porta lui anche ad essere, no, una persona in grado di poter dire la sua all'interno di un processo decisionale, mentre invece il carattere di Gasperini ha portato a una frattura, una contrapposizione totale anche con l'attuale direttore sportivo, che è lo stesso che ha fatto il mercato a gennaio,
Ciao.
Allora il mercato si fa, come ha detto Ranieri, quindi prendiamo uno che non c'è più. Il mercato viene sempre condiviso nel bene e nel male, quindi nel bene non è che Malen l'ha portato Gasperini e che Baldanzi l'ha portato Ranieri, hanno fatto tutto insieme.
Già.
Perché se no ci raccontiamo le
cose
al contrario.
Questo va specificato,
E la Roma è andata in Champions League perché a gennaio ha messo dentro Malen, che ha fatto 14 gol. Se lo davi alla Juve ci andava la Juve. Gasperini, bravo, che gli ha fatto fare 14 gol. Superlativo, non voglio essere travisato, ma se tu hai Malen a posto di Openda, secondo me la Juventus ha più chance. Se Openda ce l'avesse avuto la Roma, sarebbe stato più difficile per Gasperini portarla ai Champions. Questo per riequilibrare, secondo me, un po'. Vale anche per il Milan. Adesso ho preso la Juve perché stavamo parlando di Juve e Roma. Però i giocatori, come sempre, fanno la dispensa. E Gasperini, questo l'ha detto sempre, datemi un portiere e un attaccante, al resto ci penso io. L'ha detto in conferenza stampa.
Appunto. Cioè, più chiaro di così, dice, non posso essere.
Al resto ci ha pensato lui, che è stato bravissimo. Però la Roma lo scorso anno, la Roma erano 7 anni, se non sbaglio, no, che non andava in Champions League. Lo scorso anno la Roma nel girone di ritorno ha fatto un girone da Champions League, quindi comunque c'era una base, no? bisogna sempre vedere i percorsi. Per questo che dico che il miracolo l'ha fatto il Como. La Juventus ha fatto forse il più grande flop.
Sì.
Il Milan l'ho avuto nella tempistica il flop, no? Perché era praticamente in Champions League, è stato secondo in classifica quasi tutto l'anno.
Sì.
No?
Sì.
E alla fine ti ritrovi sesto. Quindi dire, hai fatto veramente una gestione scellerata dell'ultimo periodo. Ma il Milan l'anno scorso in Champions non è andato manco in Europa. La Juventus, esatto, sì, invece. È vero che però ci è andata all'ultima giornata, proprio ai danni della Roma. Quindi se Roma e Juve si giocano il posto, e per un punto o due, è sempre quello, è scorso anno così, quest'anno colà. Una volta tocca a te, una volta tocca a me. Che lo scorso anno la Roma è stata disastrosa, sì, nella prima parte del campionato. Quest'anno è stato disastroso il Milan, sì, nella seconda parte del campionato. Non c'è continuità. Perché quello che tu hai raccontato della Roma, che hanno messo apposta, adesso voglio vedere come lo risolvono. Oggi la Roma è una squadra senza direttore sportivo.
Questo vorrebbe...
Per me non può esistere una squadra senza direttore sportivo, posto che magari si troveranno i problemi Atalanta, D'Amico, Roma, eccetera, eccetera, oppure ne prende uno dall'estero, io questo non lo so se si risolve o meno. Il Milan ha fatto l'ennesima ricostruzione. Allora, fra la Roma senza direttore sportivo che ha messo in mano tutto all'allenatore, perché oggi c'è questa nuova moda, non voglio chiamarla moda, però nuova linea, no? Di dare più centralità all'allenatore, che è un po' il discorso che facevamo prima. Tra la Roma che è ancora senza dirigenza fondamentalmente, la Juventus che ha una situazione conflittuale ma consolidata, e il Milan che non ha niente, ti ribalto la domanda, sta meglio?
No, io lo capisco che
effettivamente... Secondo me oggi, paradossalmente, nonostante tutti i problemi che poi porteranno a un anno zoppicante viste le premesse, è ancora la Juve.
Sì, però... Io parlo del contrasto che secondo me va risolto.
Certo,
tu sai meglio,
certo,
di me,
certo,
che
certo.
I giocatori
infatti,
poi lo avvertono la divisione o un'unità di intenti, i giocatori lo avvertono, la percepiscono quando, certo, si crea un manico che non funziona. E io ti chiedo, questo incontro che ha deciso di fare Comolli, che non era una conferenza stampa, l'ha precisato se solo un incontro con la stampa,
sì, sì,
significa,
sì,
che se fosse stata conferenza stampa era una cosa più ufficiale che quindi riguardava anche la proprietà, e invece essendo un incontro era una cosa che lui voleva per spiegarsi, raccontarsi e spiegare?
Secondo me la seconda, per avere un confronto un po' più informale, un po' quello che ha fatto anche Cardinale con alcuni esponenti della stampa.
Sì, però poi quando dici determinate cose che sono palesemente contrarie a quelle che ci ha raccontato pubblicamente Spalletti, era ovvio che Spalletti si arrabbiasse nel leggerle. Oggi che confronto ti ritrovi con Spalletti? Uno che ti dice io
spero
non ho fatto il mercato con te.
Perché litigando alle volte si fa chiarezza. Spero che volino parole grosse, nel senso spero che ci si chiarisca, spero che non rimanga nulla di non detto. Lo spero chiaramente per un andamento lineare della società. Poi a livello giornalistico mi augurerei invece che non succeda niente e quindi ci avremmo da fare dei titoli, no? Da scoprire,
certo,
delle cose. Però i confronti si fanno per chiarirsi, quindi vengo là e ti travolgo con tutto quello che non mi è piaciuto di te, neanche che non metti lo zucchero nel caffè, okay?
Okay.
Fino a dire i tuoi algoritmi io non li voglio neanche più vedere, voglio andare soltanto a occhio,
esatto.
Poi questo porta a un'incompatibilità, ci penserà il CAN eventualmente, ma secondo me ha già deciso, amici miei, cercate di andare d'accordo. Bene, come andiamo d'accordo? Con dei compromessi. Quando c'è un compromesso che mette d'accordo due persone che non vanno d'accordo, il compromesso è sempre molto ballerino, no?
Certo.
Quindi si rischia di iniziare la stagione in un contesto che può diventare disequilibrato da un momento all'altro. Però almeno c'è, secondo me, in questo mio ragionamento quasi paradossale, il tentativo di andare verso un punto d'incontro. Io mi auguro con la buona volontà da parte di tutti e due, perché se no avrebbe dovuto fare come a Roma, guarda, o io o lui, e a quel punto scegli, no?
No,
però alla Juventus evidentemente non si è arrivati a questo punto, quindi margine evidentemente ce n'è. Io faccio un ragionamento a logica, a Roma non c'era, per il carattere delle persone, per l'importanza che ricoprono, i ruoli che ricoprivano quelle persone lì, a Roma non c'è stato. A Roma non c'è stato. E poi io penso che ognuno debba fare il suo, l'allenatore,
sì,
debba allenare, il direttore sportivo debba pensare a trovare le soluzioni migliori per aiutare l'allenatore, non per imporre necessariamente la sua linea. Se si arriva a un contrasto, il dirigente può sempre suonare l'allenatore,
Guarda, poi,
però certifica un fallimento
sicuramente. Poi ti faccio una mia riflessione che voglio condividere con te e sapere cosa ne pensi. Però per dare spazio anche ai nostri amici ci sono delle note audio. Giorgio, magari sentiamo una nota audio così coinvolgiamo anche i nostri amici e poi ti faccio questa riflessione.
Vincenzo Andrea da Vicenza, visto che oggi avete lì anche Marchetti, una precisazione io volevo avere da lui che è un esperto di mercato, ma visto che si dice sempre che Comolino non ha preso l'attaccante per Spalletti, cosa che reali possibilità aveva la Juve, visti i paletti UEFA, visti i giocatori che servivano alla Juve, tipo faccio l'esempio di prendere un Malen, la Juve poteva prendere un Malen in quella sessione di mercato lì, oppure aveva i paletti UEFA che glielo impedivano, quindi non potevano fare grandi cose, quindi faccio un esempio, prendere giocatori di basso livello per la Juve, secondo me sarebbe stato deleterio. Ciao a tutti e buona giornata.
Luca, la tua risposta.
A gennaio questo?
Sì, sì, sì.
Anche la Roma ha paletti UEFA e ne ha molti di più rispetto alla Juve.
Sì.
E non è soltanto una questione di paletti UEFA, è proprio anche una questione di proprietà, tu hai un budget.
Certo.
È come se tu a casa tua con lo stipendio decidi spendere di più di quello che in realtà spendi. C'è qualcuno che te li presta quei soldi? C'è qualcuno che te li dà? Hai avuto un aumento di stipendio? No. Te li può prestare un tuo amico? No. Te li può prestare la banca? No. E allora non puoi comprarti la macchina nuova. Se invece una di queste tre componenti lo fa, tu intanto ti compri la macchina nuova, perché entro sei mesi il prestito che ti hanno dato i tuoi amici o la banca in qualche modo lo restituisci, perché nel frattempo hai venduto, che ne so io, la moto, ti prendi il tempo per poter risolvere quella situazione. I paletti UEFA sono questi, i paletti UEFA valgono nell'anno, cioè tu devi raggiungere un obiettivo entro i 12 mesi della stagione sportiva, per cui all'interno di quella stagione sportiva lì puoi fare quello che vuoi, puoi comprare un giocatore, estremizzo chiaramente, perché poi ne vendi due a giugno, ok?
Certo.
Se invece il problema è una questione di bilancio, cioè che non hai i soldi, e allora non lo puoi prendere, perché devi andare da papà, cioè il can, e dirgli: amico mio, ho bisogno di 50 milioni di più, me li dai? E quello ti dice: amico mio, già te ne ho dato 100, che se vuoi da me un altro 50.
Più 200 l'anno prima, più 200 l'anno prima, infatti il problema sta...
Però a Roma hanno speso tanto.
Sì.
Cioè a Roma, hanno da quando è arrivato i Friedrich hanno messo nella Roma quasi 1 miliardo di euro, esattamente quello che ha messo la famiglia Agnelli, c'è il can di fatto, insomma, la famiglia Agnelli negli ultimi 10 anni con delle ricapitalizzazioni nella Juventus. Quindi anche qui, come vedi, sono simili.
Esattamente. La domanda che ti volevo fare era questa, più che domanda riflessione. Allora, da quando è che più o meno la Juventus ha cominciato a... Lasciamo stare la questione plusvalenza, lasciamo stare la questione di quando andò via Marotta, che poi andò via Paratici, subentrò Cherubini, che lì già qualcosa nella struttura della Juventus decennale di vittorie venne un po' meno. Poi che cosa è successo? Dopo il CDA dimissionario si instaura il governo tecnico. Da lì è rimasto come presidente Ferrero, che sappiamo non essere un presidente attuativo, probabilmente lui, ma secondo me, io mi immagino, secondo me lui, se un domani la Juventus si dice: guarda, abbiamo trovato un presidente, viene al tuo posto, lui è anche contento, perché non è quello esattamente il mestiere che fa, è un mestiere diverso, ma non di conoscenza del calcio. Avendo un presidente di questa tipologia, sia Giuntoli che Comolli, sia a Giuntoli che a Comolli, sono stati dati pieni poteri, forse troppi rispetto a quelli che avrebbero dovuto avere in una struttura funzionante, che avrebbe portato alle spese giuste, ai tempi giusti, alla costruzione giusta. Può essere questo un difetto di fabbrica dirigenziale della Juventus, cioè il fatto di delegare troppo a un amministratore delegato che magari deve avere anche un freno o un indirizzo da un presidente competente, diciamo, di più in materia?
Beh, più che un freno è stata una differenza rispetto alla precedente gestione. Io
che non
ho sempre detto... Non ha funzionato. Io ho sempre detto che alla Juventus, quando si è dimesso Andrea Agnelli, è come se fosse cambiata proprietà. Alle volte sono stato anche travisato. È chiaro che è rimasta sempre la stessa famiglia, ed è forse un caso più unico che raro al mondo, che una famiglia abbia avuto la proprietà di un club per così tanti anni. Ma l'indirizzo di questo ramo della famiglia è completamente diverso da quello precedente. Andrea Agnelli era un presidente presente sul campo,
competente,
in sede, sempre competente, che organizzava lui anche il lavoro degli altri e si avvaleva della consulenza di professionisti pagati, per carità, a lui vicini, che la pensavano come lui. John Elkann è un presidente che invece si occupa un po' di tutte le altre cose che sono in mano alla famiglia Agnelli, ha delegato molto, ha messo i suoi uomini di fiducia, come dicevete alcuni di questi sono uomini di numeri, non di campo, e questo chiaramente può aumentare il distacco e può aumentare le responsabilità che vengono date alle persone che vengono proprio scelte da lui per gestire la Juventus. Quindi è uno schema diverso, con un'impostazione diversa, che ha portato dei risultati anche diversi. Questo mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti. Se la Juventus in questo momento sta raccogliendo meno rispetto a quello che è abituata a raccogliere per la sua storia, sicuramente lo deve anche all'impostazione che viene data, non soltanto alla qualità del lavoro che viene svolto.
E non è più facile, anzi più economico, mettere mano a questa organizzazione piuttosto che bruciare denari?
Sì, per carità, ma questa è la mia idea, la tua idea, può essere l'idea di altri, però lui è convinto, secondo me, se no
sì,
sarebbe
un
pasto totale.
Infatti raccontano altro, hanno più ragione a noi che a lui, eventualmente.
Ho capito, però se lui si fida di Ferrero e non di me, di te, ci sarà un motivo, voglio dire, mi auguro, non è che lo fa perché non ci ascolta.
No, questo lo so, però sai, ho questa sensazione qua, perché storicamente la Juventus era forte nella sua organizzazione, tant'è che poi quel decennio è stato messo in piedi, e attenzione, anche quando partì la prima era con Andrea Agnelli, Marotta e Paratici, ci fecero tanti errori sul mercato, lo ricorderai bene, poi però la struttura piano piano andava avanti, e qui la continuità che è un percorso fondamentale.
Ma perché le dirigenze non possono essere, è per questo che dico, no? Non si può fare solo dopo un anno un tracciare una linea e dire giusto o sbagliato. Dopo un anno, chiaramente, ma si dice dove abbiamo sbagliato per migliorarci. Ti ripeto, i giocatori si misurano le prestazioni settimana per settimana, perché ogni settimana ci può essere una prestazione diversa. Gli allenatori devono essere valutati su un medio periodo, e quindi in un anno, mettiamo, in mesi, le dirigenze e le proprietà devono essere valutate negli anni. Prendi il Sassuolo, cambiamo completamente argomento.
Sì, sì, sì.
È retrocesso un anno. Ha avuto un anno storto, ma puoi dire che il Sassuolo è una brutta società perché è retrocesso?
No.
Una volta in 15 anni?
Assolutamente.
Quelle altre
no.
Momenti va in Europa, tutto, e quindi capisci? Per questo che dico, se nell'anno della retrocessione il Sassuolo avessero cambiato tutto, avrebbero fatto un errore, invece sono rimasti gli stessi, sono risaliti subito e sono la miglior matricola di sempre in Serie A.
Sì, sì, assolutamente. Però vedi, l'organizzazione societaria poi è tutto, e qui torno a chiudo il discorso alla questione che
ma magari... Io su questo sono d'accordo, però
perché se io e te siamo i primi che parliamo sempre del fatto che non bisogna dare sempre la colpa agli allenatori. Metti che litigano, certo, oggi come lì e Spalletti, no? Elkan, secondo te dove fa pesare la bilancia? Dice ok Luciano ciao, o ok Damien ciao?
Ah no, che ne so io,
lo so.
Non ho più pallida idea,
però se pagasse ancora l'allenatore...
Però mi verrebbe da dirti che proprio perché non è possibile dire uno dei due fuori o dentro, che la linea che si sta provando, la strada che si sta provando a percorrere adesso, mi sembra la più ragionevole. Poi io non so quello che è stato fatto dentro nello specifico.
Certo, non lo possiamo sapere.
Il problema è quello, se il proprietario o il presidente viene raccontato quello che succede, è un conto. Se lo vive lui... è un altro, è qui la differenza. Siccome lui, e parlo di Elkann, non sarà mai presente come Agnelli tutti i giorni in sede, questo problema ci sarà sempre, perché lui è costretto a decidere in base a quello che gli viene raccontato, che vede, ma non dal dentro e nello specifico. Gli viene raccontato e quindi lui lo vede da fuori, e quello che vede è una parte. La mia sensazione è che un presidente proprietario come Agnelli, come De Laurentiis, come Lotito, come Cairo, poi vengono contestati, non vengono contestati, conosce benissimo la dinamica dentro e opera a sua immagine e somiglianza.
Sì.
Poi ci sono i presidenti come Marotta, che sono dei cultori della materia, che le cose le fanno andare bene perché sentono la proprietà, nonostante sia in fondo, tanto quanto fosse la propria.
Sì.
E quindi la società funziona lo stesso. O come Carnevali, che di fatto il presidente, cioè non è il proprietario del Sassuolo Carnevale, no, però è una sua creatura, o come Marchetti al Cittadella, per citare un omonimo, così sì, facciamo sì. Pubblicità, non è parente, quindi non incorro in nessun tipo di piaceria.
No.
Per dire, ci sono dei dirigenti che hanno dato un'impronta alla loro società, si dice alla Corvino a Lecce che va via, anzi ha fatto una cosa straordinaria, conveniva parlare di lui piuttosto che di tutti questi altri, no? Ha deciso che lascerà perché è stanco, ma in mezzo a questa stanchezza il Lecce, possiamo dire che no, è a sua immagine e somiglianza, e si è visto, 4 salvezze consecutive. Pantaleo Corbino, stiamo parlando di uno dei più grandi dirigenti della storia del calcio italiano. Perché senza dove è andato ha fatto bene. Quando la Fiorentina era in mano sua, era la Fiorentina di Della Valle, ma era la Fiorentina di Corvino, certo, che è andata tante volte in Champions League. Pensa che miracolo sportivo che ha fatto, tanto quanto Lecce adesso, che ha fatto 4 salvezze consecutive, non era mai successo nella storia del Lecce. Questi sono dei dirigenti capaci, per cui non è che il Cesticchi Damiani non è il presidente del Lecce, ma Corvino è un suo uomo di fiducia, e questa fiducia lui non l'ha ripagata in maniera esponenziale. Per cui non è sbagliato delegare, l'importante è delegare le persone giuste.
Che non è una cosa più semplice e immediata del mondo. E ad occhio, diciamo che l'anno forse Giunto l'ha pagato più di Comolli, questo è chiaro, si è visto.
Però per se ti faccio un altro esempio, poi chiudiamo. Sì. Giunto l'avrà pagato più di Comolli, ma se Corvino quest'anno fosse retrocesso, sarebbe stato un cattivo dirigente?
Ma no, perché comunque allora, quante ne ha fatti di salvezze? 3 consecutive, questa magari ma sarebbe io, saltata. Ma
quindi voglio dire, un anno storto una società lo può avere. Il problema è che se tu con l'anno storto ne approfitti per mandare via tutti e poi ripartire, mandare via tutti e poi ripartire, mandare via tutti e però, poi ripartire, quella continuità non ce l'avrai mai, mai.
Però non era il primo anno di quel Pantaleo Corvino quest'anno, quindi c'erano anni di fiducia instaurata e di risultati raggiunti.
Certo,
che ti può
ma Corvino
a...
era Corvino, quello che voglio dire è che io... adesso parliamo di uno che non può avere rapporti con noi, no? Okay. Nel senso, non di lunga data. Come lì, se è arrivato a fare il presidente della Juventus, avrà dei motivi, ci saranno state delle motivazioni per cui mandarlo via dopo un anno, per quanto la situazione possa essere stata gestita male, ok? Perché io non dico che Come lì non abbia responsabilità, secondo me, a prescindere, sarebbe stato un errore, fermo restando che io non so quello che è successo nello specifico, ma per mettere in ordine una società ci vuole più di un anno, quindi io in quell'anno, se commetto degli errori, non dico che voglio essere compreso perché vengo pagato per non commettermi gli errori, però che almeno vengano presi in considerazione. Ma lo stesso discorso vale per Giuntoli,
certo, per tutti, ma è chiaro come per gli allenatori.
Non è che
adesso
ho detto Comolli perché c'è Comolli. No, però se invece io devo valutare adesso, dico, il percorso che è stato fatto dal Milan, già lì stiamo parlando sui 4 anni per Furlani, per esempio.
Sì, esatto.
Ma non per stare Allegri,
sai,
poi li puoi mandare via lo stesso.
No, certo.
Per carità, perché magari hanno fatto veramente troppo male, perché hanno si sono comportati male, perché c'è stata un'incompatibilità con l'ambiente. Lo decidi tu il motivo per cui devi andare via. Poi però, per favore, l'ultima e poi mi taccio.
No, ma figurati, parlene ore.
Ma cavolo, ma tu oggi decapiti il Milan, va bene, perché sei il proprietario del tuo diritto, fallo, e non è pronto nulla.
È quello, è l'altra cosa folle, capito? Perché tu dici, ma io ho pensato a un piano, cioè sono il Milan, ho pensato a un piano, guarda, io già avevo lavorato nel frattempo e che non mi convinceva questa situazione, invece ti dà la sensazione che prima di Genova, via tutti, dopo la partita vinta a Genova, vabbè dai, forse possiamo andare avanti così, magari ne cambiamo uno, vediamo un po'.
No, ma a me va bene tutto, tu vuoi anche mandare via tutti e puoi anche essere indeciso fino all'ultimo, ma almeno su una delle 3 figure, vuoi essere già pronto? Almeno su una, per me dovresti essere già pronto sull'amministratore delegato, poi a cascata vai sul direttore sportivo e poi finisci con l'allenatore. Ma almeno su una, guardi forza l'allenatore, ma almeno Iraola o Pochettino o chi per lui. Ma vuoi dire ce l'ho, eccolo qua, la licenza Allegri ma c'è lui. Oppure licenza Tare ma c'è Marchetti. Io stavolta, non quello di
Stella.
Licenzio Furlani ma c'è Marangio.
Sì.
Almeno uno, ce lo vuoi tenere pronto oppure no?
Sono molto d'accordo. Sono molto d'accordo. E invece il Milan viaggia, o comunque ti fa capire che viaggia un po' nel buio. E Inter e Napoli mi sembra le società meglio strutturate, insieme alla Roma che si sta strutturando, ma come dici tu manca ancora qualcosa per il prossimo anno. Vediamo cosa succede oggi, perché ci saranno tanti fuochi d'artificio in questi giorni, secondo me, e non necessariamente di gioia. Caro Luca, è sempre un piacere, un abbraccio grande.
Ciao,
Luca Marchetti, Sky Sport, noi ci fermiamo, al rientro Ivan Cardia, vi aspetto.